Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Cosa hanno in comune gli scriccioli azzurri superbi e l'isola più remota del mondo? Ebbene, la cosa che hanno in comune è il nostro prossimo ospite, il biologo, e chiamiamolo anche così, avventuriero Ettore Camerlenghi. Buongiorno Ettore e benvenuto.
Buongiorno.
Su Radio SBS.
Buongiorno.
Da dove iniziamo? Da scriccioli indifesi o dall'avventura nel mezzo dell'oceano?
Forse dagli scriccioli indifesi.
Ok, scriccioli indifesi. Allora, lo scricciolo azzurro aiuta gli amici, ma non gli estranei. È vero? Raccontaci.
Beh, gli scriccioli azzurri sono una specie di uccello che vive a Melbourne, vive in generale nell'Australia del Sud. È un uccello abbastanza comune, lo vediamo sulle tazze, sulle magliette, in aeroporto. Ed è un uccello molto molto piccolo, una specie che pesa più o meno 10 grammi. Quindi
è uno scricciolo.
È uno scricciolo, veramente minuscolo.
Ma che in inglese come si chiama?
Superb Fairy Wren. E nonostante, diciamo, la sua corporatura minuta, è una specie estremamente sociale, vive in gruppi familiari, proprio come noi, e ho scoperto durante il mio dottorato che i gruppi familiari formano amicizie, connessioni con altri gruppi e formano bande e clan, esattamente come i cacciatori raccoglitori umani fanno ovunque nel mondo. Quindi hanno quella che chiamiamo una struttura sociale che è molto simile alla nostra.
Il nostro ospite, Ettore, è un biologo che lavora alla Deakin University e si occupa proprio di complessità dei rapporti sociali tra gli animali. Quindi ci puoi confermare che questi rapporti esistono e sono anche molto, molto complessi e immagino molto difficili da decifrare?
Sì, ormai anche nel mondo animale si parla di amicizia, si parla di interdipendenza, cioè si parla di rapporti forti tra individui che si consolidano nel corso di una vita, sia, diciamo, rapporti romantici ma anche proprio rapporti di amicizia, di supporto.
Come fai a capire che uno scricciolo è amico di un altro scricciolo? Dovrete mettere un frame scientifico?
Sì, c'è diciamo la parte osservativa. Se uno passa abbastanza tempo con un animale, come quando un padrone di un cane osserva il proprio cane, non ha bisogno di fare delle analisi statistiche per comprendere che il cane è felice di vederlo al ritorno a casa. La stessa cosa in realtà con altre specie selvatiche. Poi per convincere la comunità scientifica abbiamo bisogno di fare delle analisi solide e quindi misuriamo quante volte due individui si incontrano insieme, quindi quante volte li vediamo insieme rispetto a quante volte in generale osserviamo quegli stessi individui.
Cosa fa uno scricciolo con un suo amico scricciolo? Non si deve accoppiare, non deve fare colpo sulla femmina, non deve cacciare. Qual è l'equivalente di andare allo stadio a bersi una birra per gli scriccioli?
Beh, trascorrono del tempo insieme, esplorano, ma diciamo che l'amicizia e il rapporto di interdipendenza si vede nel momento del bisogno. E il momento del bisogno per tante specie native in realtà è l'inverno, quando le temperature calano. Sappiamo che Melbourne può essere molto molto fredda, quando si trova meno cibo o in presenza di un predatore. E questo è quello che ho cercato di simulare durante la mia ricerca, proprio lasciandomi ispirare da un lavoro che era stato fatto invece da degli antropologi su comunità di cacciatori e raccoglitori nelle Filippine e anche in Congo, dove misuravano come rapporti sociali tra famiglie e clan diversi favorissero cooperazione. In quel caso era misurato come scambio di beni di prima necessità, come cibo. Io non potevo, era qualcosa che non potevo studiare come scambi di cibo, e ho misurato invece la facilità, la voglia di un individuo di rischiare la propria vita per salvare un altro individuo in pericolo.
E cosa hai visto?
E ho visto che quello che possiamo definire amicizia, cioè la prossimità sociale, cioè quanto spesso due individui trascorrono del tempo insieme, anche al di fuori del gruppo familiare. Quindi io studiavo individui di famiglie diverse, che poi si trovano insieme e formano dei clan. Ecco, quanto spesso questi individui erano insieme era in grado di predire se i due individui avrebbero provato a aiutarsi in condizione di pericolo estremo, cioè quando un predatore li aveva catturati.
E hai visto con i tuoi occhi una scena del genere?
Abbiamo visto, filmato e poi pubblicato un articolo in cui facciamo vedere che effettivamente questa specie è molto generosa con altri individui e ha questo comportamento che chiamiamo in inglese rodent run. Questi uccelli atterrano nel prato e fingono di avere un'ala rotta e cercano di attirare l'attenzione del predatore lontano dall'individuo che è stato catturato e quindi provando a distrarre il predatore così che l'altro individuo, l'amico o il partner possa scappare. E in questo comportamento sembrano un piccolo topo, per questo si chiama rodent run, e me ne sono accorto io stesso a volte.
Cioè, la corsa del topo,
la corsa del topo. A volte anche io non sono spaventato dai topi, amo i roditori, però quando a volte catturavo questi uccelli facevano il rodent run a me e istintivamente mi veniva automatico scansarmi, perché è come se avessi due o tre piccoli ratti che ti corrono addosso, no? E quindi automaticamente ti distrai, allontani e spesso appunto quell'individuo, quell'uccello che era stato catturato può scappare.
Tu hai una grande esperienza soprattutto nelle zone dell'Amazzonia, dove hai anche visto diversi tipi di socialità tra animali, anche in precedenze inspiegabili.
Sì, ho lavorato e continuo a lavorare in Amazzonia, che è un luogo dove appunto si osserva tanto che potremmo definire inspiegabile e sorprendente.
Per esempio, un opossum e un ocelot.
Un ocelot.
Cosa sono questi animali?
Sono due mammiferi, sono molto, due specie molto diverse. L'ocelot è un gatto un po' più piccolo di un giaguaro, considerato un predatore in Amazzonia. E un opossum è un marsupiale, lontano a livello evolutivo dai possum che abbiamo qui in Australia.
Ecco perché, scusami se dopo questa parentesi, molti in Italia pensano che opossum e possum siano la stessa cosa, sono diversi.
Sono due gruppi, ecco, evolutivi non vicini tra loro.
E a proposito di amicizie, il vostro gruppo ha proprio trovato dei video in cui facevano un po' comunella.
Abbiamo scoperto questo comportamento per caso, come spesso succede in scienza, cioè noi stavamo cercando tutt'altro. Io avevo messo delle fototrappole davanti a un nido di una specie che volevo studiare, di uccelli, e invece di osservare questi uccelli, una notte abbiamo registrato questi due animali, un ocelot e un opossum, che camminavano insieme come due amici, no? E andavano lungo un sentiero e poi ritornavano dopo alcuni minuti sempre insieme. Ci siamo stupiti, era un comportamento inaspettato. Abbiamo quindi contattato altri ricercatori in tutta l'Amazzonia peruviana che lavoravano con fototrappole, chiedendo per curiosità: avete mai visto un qualcosa del genere? E la risposta è stata sorprendentemente positiva. Diversi gruppi indipendenti ci hanno detto: ah sì, anni fa abbiamo osservato questo comportamento, poi però essendo un comportamento inspiegabile era stato accantonato e dimenticato. Quindi noi abbiamo messo insieme queste evidenze e abbiamo scoperto che, ecco, è un comportamento diffuso in tutta l'Amazzonia peruviana.
Ecco, però normalmente dai miei vecchi ricordi di biologia studiata alle superiori, i rapporti simbiotici avevano sempre, ce ne sono stati documentati moltissimi, con però chiaramente dei vantaggi. Pesce pilota che pulisce lo squalo, eccetera, eccetera. In questo caso mi sembra di capire che il vantaggio apparente non ci fosse.
Semplicemente non l'abbiamo ancora scoperto. Quello che abbiamo visto è che a Panama gli opossum sono attratti dall'odore di ocelot, che è un comportamento che potrebbe essere controintuitivo, perché un ocelot è un predatore, quindi in teoria non dovresti essere attratto dall'odore di un predatore, come se noi fossimo attratti dall'odore di una tigre, è un qualcosa che ci potrebbe mangiare. E invece sono stati filmati passare tempo fino a 20 minuti crogiolandosi nelle urine di un predatore.
C'è qualcosa che non quadra.
C'è qualcosa che non quadra, suggerisce una mutua attrazione. E la nostra ipotesi, visto che sappiamo che gli opossum sono resistenti al veleno di molte vipere, che insieme queste due specie si specializzino nel cacciare serpenti.
L'ocelot manda avanti l'opossum dicendo: mordete lui, che è
esattamente
meglio.
Che tanto è immune, e poi magari l'ocelot offre protezione invece all'opossum.
Quindi anche in questo caso purtroppo non ci sono le immagini, è un'ipotesi che necessita conferma visiva.
Questa è un'ipotesi, serviranno più dati, serve conferma visiva, ma come sempre lavorare in una foresta pluviale è estremamente difficile, quindi stiamo cercando di mettere insieme dei pezzi di una storia e probabilmente ci vorrà più tempo per avere una risposta solida, anche se c'è già interesse di National Geographic, BBC per fare documentari. La realtà è che non sappiamo ancora, ecco, cosa c'è dietro questa associazione, questa amicizia.
Il nostro ospite si chiama Ettore Camerlenghi, è un bergamasco che da quando è nato, 1990, insomma da quando è nato non lo so, però hai sempre avuto la passione degli animali?
Sì, più tardi?
Possiamo dire da quando ti ricordi?
Da quando ero piccolo, da quando mi ricordo, piccolo. Sempre ho avuto interesse per la natura, più che per gli animali in generale, per la natura.
E quando non è impegnato nei suoi studi di biologia, quando non ha i video degli ocelot o degli scriccioli da guardare, decide di partire per l'avventura. Nel 2023 sei andato per girare un documentario in un'isola, ed è l'isola più remota al mondo, Kerguelen, o alla francese Kerguelen, dico bene?
Esattamente, sì.
Sono andato, io non ne sapevo niente di quest'isola, sono andato a vedere la mappa, andateci se potete, perché sembra la mappa disegnata da un bambino che vuole fare una mappa del tesoro e gli viene male. Insomma, se qualcuno ve la presentasse dicendo questa è la mia mappa del tesoro, gli si direbbe che è sta roba, impara a disegnare, raccontaci.
È un'isola misteriosa e rimane un'isola misteriosa, è un'isola appunto lontanissima da tutto, è ugualmente distante dalle coste australiane, dalle coste sudafricane e dalla costa antartica, quindi si trova proprio in mezzo, sotto diciamo una latitudine più o meno di 49 gradi di punto di latitudine.
È facilissima da trovare su Google Maps, prendi l'Africa, prendi l'Australia, fai un triangolo, in mezzo c'è quest'isola.
C'è quest'isola che sembra una macchia, questa forma particolare, sembra che qualcuno abbia appunto buttato dell'inchiostro sulla mappa.
Da quando è che questa mappa è nelle mappe degli europei?
Diciamo dal 1700 è stata descritta per la prima volta da Kerguelen, francese, e poi è stata toccata anche da James Cook nei suoi viaggi, ed è un'isola ora governata, è sotto diciamo un protettorato francese, le terre antartiche e subantartiche francesi.
È tutta una sequenza di, a proposito di mappe dei pirati dell'avventura, una sequenza di fiordi, di montagne altissime come l'Himalaya, di vulcani, c'è anche un tesoro da qualche parte?
Sicuramente ci sono tesori e sicuramente è un'isola ricca ancora di storie di naufragi, nel senso che sappiamo appunto che molti pescatori, balenieri, fuochieri qui hanno trovato rifugio dopo naufragi nel 700, nell'800, ancora nel 900. E un professore con cui abbiamo lavorato, che abbiamo intervistato, ci ha detto di aver trovato qualche anno fa in una spedizione in un fiordo isolato, era stato sorpreso da una tempesta di neve, quindi ha trovato rifugio in una grotta e ha trovato ancora una bottiglia con un messaggio ingiallito, delle candele e dei resti di un rifugio di naufraghi.
E tu come sei finito non da naufrago in quest'isola?
Io son finito con un progetto insieme a due amici miei, cineasti, e abbiamo pensato di chiederci questa domanda, cioè perché qualcuno decidesse di andare e passare 14 mesi su un'isola così lontana dal mondo, perché appunto è molto difficile avere accesso a quest'isola, quindi uno non ci finisce per caso, deve avere una grandissima volontà, a volte chi prova a andarci tenta per 3, 4, 5 anni per avere i permessi, poi deve superare tutta una serie di test psicologici, fisici, attitudinali per essere selezionati, quindi ecco, è un luogo dove uno non finisce per caso.
Ed è anche un luogo molto difficile, molto freddo, vista la posizione, non un'isola tropicale, ecco.
È un'isola austera, un'isola dura, è un'isola che ancora quando siamo arrivati 2 anni fa ci ha accolto esattamente come aveva accolto navigatori nel secolo passato, e rileggendo dei pezzi scritti da Edgar Allan Poe, da Jules Verne, che su quest'isola hanno ambientato due dei loro romanzi, ci siamo sentiti esattamente come questi esploratori, cioè un'isola arcigna, oscura, dalle grandi onde, fredde e dai fortissimi venti.
Voi quanto siete rimasti?
Noi siamo rimasti circa 2 mesi, ed è il tempo minimo tra appunto l'arrivo di una nave, l'unica nave che poi porta ricercatori, cibo, risorse, rifornimenti, quindi è l'intervallo più breve tra due partenze di seguito della nave.
E ritornando a chi decide di vivere in quest'isola Kerguelen, innanzitutto quante persone vivono e perché sono lì?
Ci vivono stabilmente, cioè che poi stabilmente non è proprio il termine corretto, nel senso che un ciclo è di 14 mesi, quindi ci vivono persone per 14 mesi. Poi vengono riportate in Francia e un'altra, diciamo, corte di ricercatori, cuochi, meccanici, falegnami, carpentieri, militari, arriverà sull'isola. Quindi noi abbiamo filmato questo passaggio di consegne tra una generazione e la successiva, ed è una composizione interessante e abbastanza assurda, nel senso che sono giovani ricercatori, spesso studenti o ragazzi che sono laureati da poco, militari che la Francia lascia sull'isola per tenere un presidio permanente, perché poi l'isola appunto non venga, diciamo, conquistata o reclamata da altri paesi, tra cui l'Australia o il Sudafrica. 2 dottori che devono essere in grado di fare di tutto, cioè il polo ospedaliero, il pronto soccorso più a sud, quindi nell'oceano indiano meridionale, e quindi devono poter fare appunto da steccatura di una gamba rotta a un'operazione a cuore aperto. E poi chiaramente c'è un meteorologo che si occupa di fare le previsioni del tempo dell'isola, è un tempo che cambia continuamente, quindi si vive in balia degli elementi naturali, e il meteorologo ogni giorno ti invia le sue previsioni del tempo alla radio, quindi appunto in base a quello che il meteorologo racconta la giornata, no? Si organizza in un modo o in un altro.
Passati 2 mesi, eri contento di tornare a casa?
Sì, penso che il mio ciclo sull'isola si esaurisse in 2 mesi e sono stato molto felice di tornare più che a casa all'isola della Réunion, perché la nave parte dall'isola della Réunion, che è un paradiso in terra, un'isola tropicale francese vicino a Mauritius, che sta più o meno davanti al Madagascar, che è appunto un'isola dai picchi vulcanici, foreste pluviali, barriera corallina. Quindi ecco, dopo per me i 2 mesi, insieme a ragazzi che arrivavano da 14 mesi su quest'isola austera, fredda, tra pinguini e albatri, ritornare in un'isola tropicale e meravigliosa è stata
finalmente togliersi la giacca vento,
buttarsi in acqua e godere di un bel clima.
Senti Ettore, invece adesso tu hai fatto un PhD alla Monash University qualche anno fa, adesso sei rientrato da poco in Australia. Quali sono i tuoi progetti come biologo alla Deakin?
Alla Deakin sto lavorando sulla risposta alla presenza umana di 2 specie, per adesso su una prima specie che si chiama Hooded Plover, che è una specie nativa di piviere che vive sulle coste oceaniche dell'Australia meridionale. E stiamo cercando di capire appunto il suo successo riproduttivo e quindi la sopravvivenza di questa specie che è in pericolo, se è condizionata e quanto e come dalla presenza umana sulle spiagge.
Istintivamente una persona direbbe sì, certo, l'uomo condiziona tutto, è così?
Ma crediamo proprio di sì, bisogna capire in che modo. Però che ci sia sicuramente un'influenza dannosa della presenza umana sulle spiagge è molto chiaro, soprattutto durante il periodo riproduttivo, cioè ora, della presenza di cani non al guinzaglio, che spesso appunto mangiano i piccoli o banalmente li calpestano, una specie che vive tra le dune, mimetizzata, e di un evento riproduttivo soltanto il 4% ha successo, quindi c'è una percentuale molto molto bassa. Per questo c'è tutta una serie c'è una ONG, BirdLife Australia, che insieme all'Università di Deakin e anche un sacco di volontari si occupa di proteggere questa specie.
Scapperai dall'Australia dopo 2 mesi, come la tua esperienza precedente a Kerguelen?
Ma no, l'Australia è proprio l'opposto di Kerguelen e l'obiettivo è rimanerci ancora per un po'.
Ettore Camerlenghi, grazie per averci raccontato la tua storia qua su Radio SBS e un grande in bocca al lupo.
Grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.